Radio Immagina.
Nei prossimi 20 anni l'Africa è destinata ad essere protagonista assoluto nello scenario geopolitico mondiale. La richiesta di tecnologie, infrastrutture e servizi trainerà la crescita economica che molti scommettono sarà tra le più veloci a livello globale. Insomma, il riscatto africano sembra possibile in qualche modo anche vicino. Le aziende africane, secondo una ricerca della società di consulenza McKinsey Global, hanno infinite opportunità di sviluppo e di guadagni per il futuro. Oltre alle prospettive di crescita economica c'è anche un altro fattore importante, la crescita demografica. Entro il 2050 la popolazione africana raddoppierà, raggiungendo i 2,5 miliardi di persone. Per queste ragioni il continente nero ha visto un interesse crescente da parte di alcuni grandi attori internazionali. Come stanno conquistando l'Africa le nuove potenze, le potenze straniere? E soprattutto come sta cambiando l'approccio degli stessi africani, dell'opinione pubblica e delle nuove classi dirigenti? Ne parliamo oggi con Matteo Giusti, giornalista di Limes, amico di Radio Immagina, che vado subito a presentare e a cui vado a dare il nostro benvenuto.
Buonasera Stefano, è sempre un piacere.
Allora Giusti, partiamo proprio da qui. La corsa all'Africa è cominciata oppure ricominciata? Sicuramente non da oggi. È un processo lungo e complicato. Quali sono le potenze straniere che si stanno muovendo di più e meglio da questo punto di vista?
La corsa all'Africa è iniziata da un po' di tempo, ci sono le cosiddette potenze emergenti che sono in prima linea e hanno un grande vantaggio. Parlo naturalmente della Cina, che ha investito ormai da molti anni in Africa e soprattutto che fa progetti a lunga scadenza. La Cina non si aspetta mai un ritorno immediato quando investe, e si parla sempre di piani che vanno dai 20 ai 25 anni, quindi ha la capacità di aspettare. E loro sono il primo investitore e il primo contributore del continente africano. Poi c'è la Russia, che usa un approccio completamente diverso, usa le armi, la vendita delle armi, usa l'addestramento degli eserciti, usa anche dei mezzi un po' meno alla luce del sole, come quello dei mercenari, degli outcomes del Wagner Group, e comunque presente in molti, molti stati. E questi sono i due principali nuovi concorrenti. Ma ci sono tante potenze che si stanno facendo strada in Africa perché hanno capito che lì c'è veramente il futuro dell'economia mondiale.
Parliamo dell'Unione Europea. L'impressione è che i paesi del vecchio continente si muovano in maniera differente, meno spregiudicata rispetto alle superpotenze di cui abbiamo parlato adesso. Quanto influisce su questo il nostro passato coloniale?
Influisce sicuramente molto, ma influisce Stefano soprattutto perché gli altri paesi, le nuove potenze sono bravi a farlo sempre emergere e a ricordarlo agli africani. Intanto dobbiamo dire che sia la Russia che la Cina hanno un passato coloniale, non sull'Africa, almeno non recentemente, ma la Cina ha colonizzato il Tibet, ha colonizzato lo Xinjiang, le Coree, la Russia ha fatto lo stesso in Asia centrale. Quindi dire che sono potenze non coloniali è una bugia storica. Il problema è che invece in Africa si ricordano molto bene del colonialismo violento e sfruttatore che hanno avuto gli europei e quindi hanno il gioco facile ad incolpare l'Europa. L'Europa naturalmente non ha una politica estera unitaria, muove a livello singolo, per esempio la Francia fa una politica estera tutta sua cercando di difendere la cosiddetta Francafrique, cioè le ex colonie francesi o comunque francofone di tutta l'Africa occidentale. Gli altri paesi sono meno interessati all'Africa, soprattutto perché gli spazi sono veramente molto molto ridotti. Io credo che l'Europa abbia già perso la corsa all'Africa.
Senti, il grande assente in questo scacchiere, almeno fino ad ora, sembrano essere gli Stati Uniti. Le cose però potrebbero cambiare. Il presidente USA Joe Biden terrà un vertice con i leader africani per mostrare l'impegno degli Stati Uniti nel continente. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il segretario di Stato Anthony Blinken. Quanto può cambiare a livello di equilibri un impegno reale da parte di Washington nel continente?
Intanto ci felicitiamo con Biden che finalmente ha fatto un piano sull'Africa, se ne sentiva la necessità dopo l'assenza di Trump che aveva massacrato ogni tipo di rapporto con l'Africa. E l'America, ovviamente gli Stati Uniti possono essere ancora un attore importante, prima di tutto perché hanno una potenza economica superiore a quella europea, visto che l'Unione Europea come politica estera, dicevamo, non esiste, e soprattutto perché hanno molti amici ancora in Africa, hanno paesi coloniali che diciamo di questo neocolonialismo economico, che sono molto vicini agli Stati Uniti, come la Turchia che fa sempre parte della NATO, come Israele, ma anche come paesi del Golfo. I paesi del Golfo sono legatissimi agli Stati Uniti, gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita su tutti, e possono essere la testa di ponte degli americani per tornare in Africa. Il piano che farà Biden insieme a Blinken, sono molto curioso di leggerlo nei minimi particolari, perché gli americani hanno sempre con l'Africa un rapporto a doppio binario, sono interessati ma hanno paura perché si ricordano ancora di quello che è successo a Mogadiscio.
Hai citato due potenze che potremmo diciamo considerare superficialmente minori, ma che comunque sono molto attive nella regione, come Turchia e Israele, minori ovviamente rispetto per esempio alla Cina o agli Stati Uniti, ecco, sì. Senza nulla togliere anzi a questi due paesi. Cosa ci puoi dire su questo?
Israele ha sempre cavalcato molto il rapporto con l'Africa. Nel famoso 1960, l'anno della liberazione dell'Africa, Israele riconobbe subito tutti gli stati africani cercando di mettere su un rapporto. Poi dopo il 67 e il 73, la guerra dei sei giorni e la guerra di Kippur, questo rapporto finì e gli stati africani si schierarono, guidati ovviamente dalla Lega Araba, dalla parte palestinese. Oggi è molto cambiato perché con gli accordi di Abramo molti stati africani, il Marocco, il Sudan, hanno riconosciuto Israele e hanno aperto dei canali molto importanti, tanto che Israele è tornato come membro non partecipante ma osservatore dentro l'Unione Africana. Israele porta in Africa sicurezza, intelligence e soprattutto agricoltura, i mezzi per modernizzare l'agricoltura africana. La Turchia viene dall'Impero Ottomano, era già presente in Africa, soprattutto nel Mediterraneo e nell'Africa orientale, ed è lì che sta cercando di tornare. Etiopia e soprattutto in Somalia ci sono enormi investimenti turchi, la grande diga etiope che sta facendo litigare l'Egitto, il Sudan e la Turchia è fatta da metà ingegneri cinesi e metà ingegneri turchi. I turchi sono molto interessati all'Africa perché hanno capito che il controllo del Mar Rosso è chiave perché loro non vengano richiusi, anche se Stefano l'economia turca è in ginocchio, quindi la Turchia avrà enormi difficoltà a mantenere il controllo che ha economico sull'Africa.
Ecco, davanti a tutto questo, governanti, classe dirigente, opinione pubblica africana, come reagiscono? Come viene percepita, se viene percepita e quindi accolta, questa miscela di interessi stranieri?
Allora, le vecchie potenze come la Francia vengono ancora percepite piuttosto male, ci sono proteste in Burkina Faso, ci sono proteste in Mali per cacciare i francesi perché li vedono ancora come vecchi invasori. Sulle nuove potenze ci sono dei rapporti un po' altalenanti, sono più positivi che negativi, primo perché hanno capito che è vero, vogliono fare i loro interessi in Africa, ma non sono come sono le vecchie potenze coloniali, quindi hanno più possibilità di crescita al paese. Però anche questo va visto territorio per territorio. Di pochi giorni fa la notizia del rapimento di 5 operai minerari cinesi in Congo da parte di una banda armata. Erano difesi dal governo congolese perché il governo congolese ha interessi. La popolazione fa fatica a vedere ricadere sul privato cittadino i benefici di questi nuovi accordi.
Senti, chiudiamo questa nostra finestra sul continente africano con un aggiornamento. Avevamo lasciato la situazione in Etiopia, ne avevamo parlato proprio con te qualche giorno fa, in un drammatico vortice di violenza, di allarmante escalation che minacciava anche la capitale Addis Abeba. Com'è la situazione? Quali sono le ultime notizie a riguardo?
La situazione è di stallo. Non ci sono novità sul campo perché in realtà è intervenuta la politica internazionale. Stanno cercando l'Unione Africana, diversi inviati, sia l'inviato nigeriano che il presidente dell'Uganda, stanno cercando di mediare, naturalmente anche l'inviato statunitense e quello dell'Unione Europea, per evitare una vera catastrofe. Non è facile perché i tigrini chiedono molto e il presidente, il primo ministro Abiy Ahmed vuole concedere pochissimo. Io credo che la capitale non verrà assediata e che le armi taceranno, ma servirà un accordo nazionale che potrebbe portare alla caduta del primo ministro etiope in carica e alla creazione di un nuovo governo con dentro i ribelli del Tigre.
Anche perché, insomma, come ci ricordavi già la volta scorsa, Addis Abeba, per chi non lo sapesse, diciamo, non è proprio una città qualunque nello scacchiere africano, no?
No, perché è la sede dell'Unione Africana, è la città più importante di tutta la zona. Ricordiamo che l'Etiopia mantiene la pace, o almeno manteneva la pace in tutto il Corno d'Africa. L'Etiopia è un paese chiave, è un paese dove ci sono la capitale dove che ha più ambasciate estere di tutto il continente, quindi Addis Abeba non può cadere. Se Addis Abeba cade, cade il simbolo dell'Africa e dell'Unione Africana, quindi c'è troppo in ballo perché la città venga assediata. Chiaro. Consideriamo che l'aviazione etiope sta continuando a bombardare il Tigre per cercare di far arretrare i ribelli, ma sul campo le truppe federali sono in difficoltà, soltanto la diplomazia può salvare il paese.
Bene, noi con il nostro focus proveremo sicuramente a tenere accesi i riflettori su ciò che succede in Etiopia e in generale sulle dinamiche del continente africano, e come sempre ringrazio Matteo Giusti per essere stato con noi e averci aiutato ad orientarci in un scenario non sempre chiaro, soprattutto agli ascoltatori di questa parte del mondo. Grazie Giusti, a risentirci.
Grazie a voi.
Io ringrazio voi come sempre per averci seguito. Da parte di Stefano Cagelli, buon proseguimento e buon ascolto con Radio Immagina Live.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.